Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Chiediamo ancora di vivere la presenza del Signore risorto.
Dalla lettera agli Efesini, capitolo 3, dal versetto 14 al 19. Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito, che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e così radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Parola di Dio.
Dopo i capitoli 2 e la prima parte del capitolo 3, in cui globalmente, diciamo, l'autore ha presentato l'opera di Dio e l'opera di Gesù nella creazione della Chiesa, anzitutto come la comunione dei due, la riconciliazione di Israele e delle genti, e poi nel capitolo 3 come il mistero, la rivelazione del mistero. E adesso riprende la preghiera e conclude difatti tutta questa prima parte della lettera con la preghiera che aveva iniziato, la supplica, diciamo, dopo il ringraziamento, al capitolo primo, dal versetto 15 al termine del capitolo primo, che adesso viene prolungata nei versetti che oggi meditiamo.
Paolo prega in ginocchio davanti al Padre perché i cristiani a cui parla siano potentemente rafforzati nell'uomo interiore. Ho letto che richiama la prima lettera di Pietro, dove questo uomo interiore è inteso come l'uomo nascosto in fondo al cuore, quello in cui agisce lo Spirito, e chiede che il Cristo, che siano potentemente rafforzati e che il Cristo abiti nei loro cuori, quindi non arrivi solo per un momento, ma che rimanga lì e che siano radicati nella carità del Cristo, per poter comprendere. E qui ci sono queste dimensioni che ho letto che, secondo lo Schlier, possono essere quelle della croce che unisce cielo e terra e abbraccia l'universo, e dice che la preghiera potrebbe avere questo senso: faccia Dio in modo che i cristiani dell'Asia Minore siano in grado di comprendere con tutta la Chiesa la loro speranza, quell'universale corpo di Cristo in croce che abbraccia il cosmo e unisce giudei e gentili. E comunque l'amore di Cristo è conoscibile solo nella fede e nella carità, perché solo così supera altrimenti ogni conoscenza, ma deve essere compreso, non è al di fuori della nostra comprensione, perché l'amore è l'essenza del corpo di Cristo disteso sulla croce che abbraccia tutto l'universo.
A me sembrava che questa preghiera riprendesse tanti elementi già detti e li sintetizzasse poi in una grande supplica. E tra questi elementi, questo aspetto di unità tra la fede e la carità sono praticamente la stessa cosa, perché dice che il Cristo abiti per la fede E così nella carità siete in grado di comprendere. Cioè la vera fede alla dimensione della carità come un tutt'uno. E lui di questo si era rallegrato nel capitolo 1, versetto 15. Ho avuto notizia della vostra fede nel Signore e dell'amore che avete verso tutti i santi, per dire una volta dove era tornato il binomio. Ma non solo questo binomio di fede che apre una dimensione di conoscenza, di partecipazione a tutto il mistero di Dio, che è anche una partecipazione esistenziale di carità, ma anche ritorna di nuovo una dimensione trinitaria, lo spirito, siete per mezzo dello spirito rafforzati, il Cristo abiti e possiate essere ricolmi della pienezza di Dio, che di nuovo abbiamo già visto altre due volte in questa lettera. E un altro aspetto ancora che ritorna, almeno penso che a tutti sia stato evidente, perché ci eravamo fermati, è questa pienezza. Noi avevamo visto in 1.23 la Chiesa, ora non sono sicuro di dire esattamente, ma il suggerimento di traduzione di Giovanni era che è il riempimento di colui che va riempendo tutte le cose, questo pliroma. E qua finisce
riempimento?
Sì, avevi detto così, cioè questo pliroma
in passivo, sì, colei che è riempita,
sì,
completamente
da colui che
è
va
una
riempendo
possibilità,
tutto.
Non è,
sì, sì. Cioè mi sembra che l'immagine sia questa, che la Chiesa è qualche cosa
colei che è riempita completamente dalla presenza di colui che va riempiendo.
Sì, quindi la dinamica di Dio è di riempire tutto l'universo, la Chiesa è questa anticipazione che è già imbevuta, diciamo, intessuta di questa presenza. E qua similmente ritorna, perché dice poi che possiate conoscere questo amore di Cristo perché siate riempiti di tutta questa pienezza di Dio. Quindi è una preghiera perché la comunità dei credenti sempre di più si renda conto di questo mistero che è in atto.
Mi sembrava prima, quando leggevamo la seconda lettura, che sia un po' una manifestazione di questa pienezza dell'amore di Dio, cioè questa profetessa Anna che digiunava e pregava da decenni, anche lei si mise a lodare Dio, cioè questo amore di Dio a un certo punto l'aveva riempita talmente tanto che non poteva fare a meno di lodare e parlare di Gesù a quanti le erano vicini, cioè era completamente piena di questo amore.
Rispetto alle dimensioni di cui prima parlava Fernanda, qui la nota della vecchia CEI parla della filosofia stoica, secondo la quale queste dimensioni designano la totalità dell'universo. Poi cita le dimensioni del Tempio, questa è anche molto bella, tutte queste capitoli di dimensioni del Tempio nell'Esodo, in Ezechiele. E qui sono, non so se sia nell'intenzione in questo caso, però è molto bello evocarle, le dimensioni della casa di Dio, quindi le dimensioni di questo mistero di cui ha parlato prima. E poi anche in Romani 8 dice che queste dimensioni, queste distanze non ci possono separare dall'amore di Dio. È un'altra cosa, comunque, così per citare alcuni passi nel Nuovo Testamento in cui si ritornano le dimensioni anche nell'Apocalisse, è ancora la casa di Dio. E io ho pensato che questa preghiera, non da parte di Gesù al Padre, ma da parte di un uomo al Padre come invocazione, non come lode, non so se ha pari nel Nuovo Testamento, non so se ha qualche parallelo nel Nuovo Testamento. E mi ha molto colpito la solennità, così anche come modello di preghiera. Questa è un'intercessione, non è una lode. Al Padre, dal quale ogni paternità prende nome. Cosa significa? Cioè che noi non conosciamo la paternità altro che attraverso la paternità di Dio. Ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome al suo modello in questa paternità. E, insomma, mi è sembrato che anche solo il fatto che nella liturgia non si trovi, cercavamo adesso qualche canto, non si trovi nella liturgia un'antifona, un pezzo, un qualcosa che riprenda questa preghiera. È strano, non c'è niente di simile nella liturgia se non nelle orazioni che fa il sacerdote, la cosa più solenne. O Padre, cominciano spesso così, o Padre.
No, ma anche a me questi versetti avevano suggerito un po' l'immagine del Tempio, perché appunto parla del Cristo che abiti nei vostri cuori, perché possiamo essere... parla ai gentili, quindi perché possiate essere radicati e fondati. Essere riempiti, quindi anche suggerisce anche appunto la gloria che entra nel Tempio. Così mi sembrava che, come aveva parlato prima, Del corpo che si edifica in Tempio Santo di Dio, qui mi sembra appunto che lo dice dell'uomo interiore che deve rafforzarsi sempre di più per poter diventare appunto abitazione del Cristo mediante lo Spirito.
Ma a me colpiva che questa preghiera Paolo ce la fa in ginocchio, io piego le ginocchia, non penso che sia un modo di dire, ma realmente, cioè, di fronte a un mistero così, così immenso, così da una parte dice da una parte chiede di conoscere, poi dice che l'amore di Cristo supera ogni conoscenza, al versetto 19. Quindi, allora così pensavo che veramente solo ci si può solo inginocchiare e supplicare il Signore, che insomma con molta umiltà, con molta, proprio abbassandoci di fronte a un mistero così grande, a un dono così grande che veramente è possibile conoscerlo solo se Dio ne fa grazia, se Dio ne fa grazia.
Mi sono chiesto cosa c'è da conoscere, un linguaggio non facile, insomma. A me sembra che quello che questa espressione, al versetto 18, che cosa sia il largo e lungo e alto e profondo, dice esattamente così, sotto un unico articolo, un'espressione che vedo difficile anche da interpretare, ma che conviene, a mio parere, collegare col versetto 19. Cioè io vedrei il versetto 19 all'inizio come un cioè, una spiegazione. Qualunque valore abbia questa formula, che probabilmente ha uno suo riferimento, viene interpretata dal versetto 19, poteste comprendere, afferrare che cosa sia questo alto, largo, profondo, eccetera. Cioè, possiate conoscere l'amore del Messia, l'amore del Cristo, che supera ogni conoscenza. Non, a mio parere, non vuol dire che non si possa conoscere, mi sarebbe contraddittorio, ma vuol dire che non è mai conoscibile perfettamente. Qui è una dinamica che l'Apostolo presenta, è un progresso. Non è che si conosce poi è finito, uno ha capito, non si tratta di questo, si tratta di un progresso in una conoscenza effettiva, una comprensione che non ha un limite, e l'oggetto di questa comprensione è l'amore di Cristo, che io penso vada inteso, ma credo che anche voi sarete d'accordo, in senso soggettivo, cioè è l'amore con cui il Cristo ha vissuto. È l'amore che Cristo ha attuato dando la sua vita. E per questo bisogna fare, e per questo lui chiede che ci sia un progresso nelle cose dei versetti precedenti. Io lo leggerei così. Cioè, versetto 16, diventare più forti interiormente. E poi crescere nella fede e crescere nell'amore vicendevole, radicati, eccetera. Se si legge così è abbastanza, cioè il linguaggio è un linguaggio alto, ma è abbastanza, diciamo, nella linea delle lettere di Paolo, che su questo insiste sempre, no? Io intenderei però questi aspetti non come strettamente individuali, ma come collettivi, cioè essere rafforzati nell'uomo interiore. È la comunità che deve rafforzarsi nell'uomo interiore, cioè deve diventare più forte interiormente. Cosa vuol dire? Lo spiega dopo. Cioè crescere nella fede, perché è attraverso la fede che Cristo abita nei cuori, e crescere nell'amore, perché è in questo modo che si è più forti, no? E quindi verrebbe da concludere su questa parte che questa conoscenza, che prima dice una comprensione, poi dopo parla di conoscenza, versetto 19, è un'esperienza, è un'esperienza comunitaria, comune. Possiate comprendere insieme con tutti i santi, che io continuo a pensare, visti gli altri passi, sono tutti i membri del popolo di Dio, tradotto, sono tutti gli ebrei credenti in Gesù, sono il fondamento, perché si rivolge a loro come sopraggiunti e aggiunti. E possiate anche voi avere questo progresso nella conoscenza, cioè nell'esperienza dell'amore di Gesù, dell'amore di Cristo. E questa esperienza si dà attraverso un rafforzamento nella fede e nella carità. Io penso che voglia dire così, però forse riduco un po' la forza o l'estensione di questo. Io ho l'impressione che il linguaggio è molto anche difficile, molto solenne, in parte misterioso, ma la sostanza corrisponde a quello che troviamo nelle lettere di Paolo, che vede una dinamica, e una dinamica comunitaria, non semplicemente individuale, nella fede e nell'amore. Anche qui mi sembra la stessa cosa. Cosa può voler dire altrimenti rafforzarsi nell'uomo interiore? Cosa facciamo? Cosa vuol dire? Perché le parole sono belle, ma Paolo chiede che mediante lo Spirito siamo rafforzati nell'uomo interiore. Rafforzati, appunto, avere più forza, sì. Io penso che sia ciò che segue, cioè la fede e l'amore, mi sembrano i due punti principali. E poi c'è una parte che io sentirei che riguarda il futuro, l'ultima, perché c'è una serie affinché possiate conoscere e alla fine affinché siate riempiti. Anche questo può essere una dinamica, tutta la pienezza di Dio è soltanto nell'escaton che questo avverrà, tutta la pienezza di Dio quando Dio sarà tutto in tutti. Però qui è collegata con questo progresso nella conoscenza dell'amore di Gesù. E io volevo concludere con un passo della Seconda Corinti, capitolo 5, versetto 14, dove Paolo parla dell'amore del Cristo, e dove dice che l'amore del Cristo lo sostiene, pensando che uno è morto per tutti, e quindi tutti sono morti. Cioè la forza dell'amore di Cristo. Cosa ha fatto l'amore di Cristo? Ha fatto sì che morisse per tutti, e quindi ha dato a tutti, tutti sono morti, non è una brutta notizia, è una buona notizia, ha dato a tutti la possibilità di vivere in una vita nuova, come dei risorti, e lui è morto al posto di tutti, il suo amore è quello, dando a tutti, e quindi Paolo dice: è questo che mi sostiene nella speranza. Paolo non viene mai, in quella lettera non si scoraggia proprio per questo, perché sa che è così forte quest'opera del Signore, del suo amore.